ultimo piano.
Cova, 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 esce Cova, palla a spalla, Schildauer, Cova, 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 magnifico, ha vinto la medaglia d'oro.
C'è Mori, c'è Mori, c'è Fabrizio Mori, ma Fabrizio Mori, ma Fabrizio Mori, ma Fabrizio Mori, titolo mondiale, un italiano titolo mondiale.
Ma lo sai, caro Roger, che un tempo le gare automobilistiche non partivano mica così? Le monoposto non scattavano mica lo spegnersi del semaforo. Era uno spettacolo. Non era mica come oggi, non c'era mica la pit lane imbottita di ragazzotte procaci, non c'erano nemmeno i pit stop, non esisteva il giro di riscaldamento, la safety car, le coperte termiche per i pneumatici, le cinture di sicurezza, le cellule di sopravvivenza, il semaforo dello start. Quei pochi che esistevano, i semafori, li trovavi agli incroci delle grandi metropoli, come sparuti tributi alla modernità urbanistica. Né tantomeno esistevano i box, che all'epoca erano le rimesse dei ricchi. Niente di niente, solo una bandiera, a scacchi, pronti e via.
Già, Bert, le grandi corse, la 24 ore di Le Mans, la Formula 1, la 1000 km di Spa, non partivano mica come oggi. I piloti stavano tutti in piedi dall'altra parte del rettilineo, a guardare le auto parcheggiate a spina di pesce, tutti con il casco infilato, dietro la linea bianca, curvi sui loro pensieri, pronti a scattare e a correre, tutti in tensione, ed attendere il fischio, lo sparo, il segnale, la bandiera che si abbassava.
Poi, al segnale, la corsa folle fino dall'altra parte della striscia d'asfalto, a raggiungere le auto tra le urla del pubblico, tuffandosi nell'abitacolo, nella tensione di fare presto, di accendere e dar gas subito, prima degli altri, bruciando polvere, asfalto e olio.
Beh, quei tempi non ci sono più, così come tutti quegli strani e intrepidi protagonisti di quel mondo. Gente semplice, che non aspettava le conferenze stampa per parlare con i giornalisti, gente spontanea e sincera, che veniva su a pane, molle e semiassi, gente che respirava benzene da mattina a sera e che alla fine di una gara bisognava sollevare a forza dall'abitacolo, tanto era stordita dalle esalazioni del motore.
Gente che era solita passare la notte su una branda ai box, mentre il meccanico faceva l'alba ad armeggiare sul cambio. Gente da camper, tutto sudore, fatica e olio. Gente che quando era al volante tirava 60-70 giri di fila e non si fermava, se non quando ormai faceva buio e il radiatore cominciava a guaire. Gente tosta, veloce, rapida. Gente che sapeva vincere, ma che sapeva anche perdere. Gente che ogni tanto, purtroppo, prendeva anche il volo e qualche volta finiva per volare sul serio.
Sì. La storia dell'automobilismo è piena zeppa di persone incredibili, di giovanotti rampanti, indisciplinati, ostinati e ribelli, tipi che sembravano usciti dalle pagine di Hemingway o di Steinbeck. Di tutta questa generazione di indisciplinati eroi del volante, di tutta questa leggendaria galleria di intrepidi piloti, ce n'è uno che meriterebbe di essere ricordato, uno la cui storia coincide davvero con la storia dei motori.
Parliamo, cari amici, di un giovane spavaldo scozzese di Skilmanay, cresciuto sulle piste fangose della Brughiera. Parliamo di James Clark Jr., semplicemente Jim per gli amici.
Clark è, come dire, l'essenza dell'automobile da corsa, un campione completo, stile geniale, pulizia di guida innata, un pilota capace di migliorarsi anno dopo anno fino a raggiungere l'estasi della perfezione, quell'apice che solo pochissimi eletti possono avvicinare.
Jim ama la vita, le macchine, la velocità, quell'odore acre della benzina che riecheggia negli autodromi. Debutta in Formula 1 il 6 giugno del 1960, a soli 24 anni. All'epoca era già un record, grazie all'intuito di un signore che si chiamava Colin Chapman.
La combinazione micidiale Clark-Lotus segna la sua intera carriera, quasi come se fosse una cosa sola, una miscela fra potenza della macchina e abilità del pilota. La coppia prende il volo e arriva per la prima volta sul cesso a Spa-Francorchamps il 17 giugno del 1962. Da lì in poi è una parata di trionfi. Nel 1963 Jim mette tutti dietro gli avversari, facendo letteralmente saltare il banco. La Lotus 25 dello scozzese volante si aggiudica ben 7 delle 10 gare previste dal calendario di Formula 1 e vince il titolo mondiale, staccando nettamente gente come Graham Hill e Richie Ginter.
Il 1965 è un'altra stagione da incorniciare, con la conquista del secondo titolo mondiale ancora davanti a Hill e ad un altro giovane emergente pilota scozzese, un tale del nome di Jackie Stewart. Ciliegina sulla torta, Clark si regala un'altra meritatissima vittoria in una delle corse più prestigiose di sempre, la 500 miglia di Indianapolis, nel cui infuocato catino Clark si impone con una Lotus a motore posteriore. Jim è il primo trionfatore europeo nella storia di questa corsa. La gente adora il pilota scozzese, nutre una profonda passione per il suo stile di guida e sono molti gli episodi che lo rendono popolarissimo, come ad esempio una vittoria in Messico, quando arriva al traguardo solo su 3 ruote, perché la quarta l'aveva persa in una delle ultime curve.
Pensate, anche il 1968 parte alla grande e con la sua Lotus si aggiudica il primo Gran Premio della stagione a Kyalami, in Sudafrica. Sembra il segnale di un'ennesima stagione di successi, ma in calendario c'è una lunga pausa di quasi 4 mesi prima della seconda gara e Clark decide allora di tenersi in allenamento correndo in Formula 2.
Ma ad Hockenheim il destino lo aspetta in agguato, al quinto giro, tra le verdi chiome della foresta che costeggia tutto il ring. Alla prima curva a destra una ruota improvvisamente si sgonfia. La sua Lotus punta dritta verso gli alberi ad oltre 200 km all'ora. La scocca si spezza in due, lui vola, guarda le nuvole e il cielo azzurro dove nuvole e cielo non dovrebbero essere. Punta verso l'infinito come un proiettile impazzito, come Villeneuve, come Bandini, come Fontrips, come Musso. Va a sbattere col casco in un ramo ad oltre 5 metri di altezza da terra. Non c'è più niente da fare. È il 7 aprile 1968.
Ancora oggi sono in tanti a considerarlo il miglior pilota di sempre. Pensate che in 72 Gran Premi disputati ha raccolto 2 titoli mondiali, 25 vittorie, 32 podi, 33 pole position e 28 giri più veloci, gareggiando e vincendo con più tipi di auto e in più serie automobilistiche.
Restano nella mente le immagini, la sua smisurata gentilezza, la sua destrezza, la classe straordinaria dentro e fuori le piste, oltre alle tante testimonianze di chi ha avuto il privilegio di conoscere e apprezzare da vicino le sue incredibili qualità di uomo e di pilota.
A quelli che gli chiedevano da dove nascesse tanta passione, Jim Clark amava dire: spesso mi sento come un poeta. Il mio ruolo non è quello di stare ai margini, defilato o estraniato dalla vita. Quando mi danno una macchina e accendo il motore mi sento un leone. Ho poco tempo per guardare e per pensare. Devo correre, scappare e arrivare primo al traguardo. E devo stare attento a non sbagliare mai. Il mio ruolo dipende da come sei e dal coraggio che hai.
Jim Clark è ancora lì fuori in pista, che gira e rigira, e ad ogni passaggio continua ad abbassare il record del circuito. Dice che si trova bene, perché al muretto ha ritrovato Colin e tutta la vecchia banda. Dice inoltre che in pista ha trovato una agguerrita concorrenza, ma è tranquillo, perché ha sempre un buon volante per le mani. Peccato, aggiunge, che qui a volare non sono mica l'unico.
Non bisognerebbe mai giudicare un fotografo dal tipo di pellicola che usa, ma solo da come la usa. Ernst Haas.
Ultimo piano. Tapes.
Siete all'ascolto di Ultimo Piano.